Bene, ci siamo tornati, sempre con voi. Allora, già si sono prenotati per l'intervento telefonico, ripeto, 331-8200-213, vi potete prenotare, successivamente apriremo anche le linee per sentire un po' le vostre domande. Già abbiamo una prenotazione per un intervento alle 14.30, quindi nel blocco successivo. Andiamo a presentare subito gli ospiti di oggi e allora cominciamo da Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato!
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato di nuovo.
Ciao Marco, ben ritrovato, ciao. Buon pomeriggio a tutti.
E grazie anche per stare con noi, tra l'altro ho un orario per liberarlo e quindi ne approfitto subito. Paolo Pacchioni, RTL, ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Paolo. Allora, come è consuetudine, lunedì noi cominciamo sempre, ormai lo sapete, con top e flop, quindi partiamo.
A Maracanã, i top e i flop di giornata.
Stavolta do subito l'apertura a Paolo Pacchioni. Paolo, a te l'apertura, vai.
Il top non può che essere il Napoli, perché comunque è squadra che continua ad andare benissimo e continua a evitare qualsiasi tipo di trappolone. La Lazio e il Milan ci hanno dimostrato come nel campionato italiano ci siano comunque partite che anche un po' a sorpresa ti possono mettere in difficoltà. Invece Spalletti riesce sempre a mantenere alto il livello dei suoi anche a livello di motivazione. Il flop invece è sul Milan, che ieri sera ha perso male a Torino, e la lezione secondo me è questa: il Milan ha costruito nell'ultimo anno i suoi successi basandosi sulla compattezza, sullo spirito di squadra e sull'umiltà. Se il Milan si imborghesisce, come è successo ieri sera a Torino, rischia poi di far emergere i limiti tecnici che ci sono sempre stati, ma che sono sempre stati tenuti a bada proprio da questo grande spirito che ieri sera non servito.
Beh, vado da Niccolò Ceccarini. Nick?
Io vado un po' in qua e in là, come si suol dire, nel senso, cioè, per non dare troppi riferimenti che poi potrebbero sembrare anche abbastanza scontati. Allora, vado col flop e vado sulle AO, perché se Pioli lo leva al 45esimo, secondo me gli vuol dare un bel segnale, che è un grande giocatore, fortissimo, ma se poi dopo un certo momento ci sono delle situazioni che non vanno bene, è giusto anche che qualcuno, insomma, ritorni un po' in carreggiata in certi momenti, no? Per non perdere mai di vista quella che è la strada da percorrere. E per quanto riguarda il top, la Salernitana, e soprattutto con una citazione per Davide Nicola, che secondo me è sempre messo in discussione da probabilmente da quando fa l'allenatore. E poi però mi sembra che, non perché ha vinto con la Lazio, perché questo, diciamo, potrebbe sembrare anche scontato, ma perché comunque ha fatto dei risultati nelle ultime giornate che gli hanno permesso di dimostrare che questo allenatore, secondo me, meriterebbe un po' più di considerazione.
Daniele Garbo.
Il top è la Salernitana, senza dubbio, che secondo me è protagonista dell'impresa della giornata, contro una Lazio che era annunciata in grande forma, ma che in realtà poi è andata sotto in maniera abbastanza netta e inequivocabile. Quindi grandi meriti a Nicola e alla sua squadra per come ha affrontato la partita. E il flop a questo punto è la Lazio, perché secondo me da una squadra come quella di Sarri ci si aspettava assolutamente di più. Ho la sensazione che la squadra sia un po' stanca e che anche paghi una rosa non troppo ampia, secondo me. E manca un sostituto di Immobile, questo si è detto, ma insomma complessivamente mi sembra che la rosa non sia all'altezza delle migliori squadre del campionato, in particolare certamente non all'altezza di quella del Napoli.
Massimo Bonanni.
Ma guarda, io vorrei dire qualcosa di diverso, sicuramente il top, dico il Torino, perché ha vinto una partita contro una squadra forte e devo dare ampi meriti all'allenatore, perché sta riuscendo anche quest'anno a costruire una squadra competitiva per quello che può essere il Torino, ed è una squadra molto difficile da affrontare. Quindi il top è il Torino, i flop anche io, insomma, penso che ieri la Lazio abbia sbagliato completamente la partita, non ha fatto una delle migliori partite, meriti anche per, diciamo, della Salernitana, ma grossi demeriti alla Lazio, e il mio flop va a loro.
Faccio un po' la zanzara fastidiosa: nessuno di voi ha citato gli arbitri?
No, io, guarda, io lo sai perché? Perché io c'avevo in testa anche il flop 2. Flop 2 ci metto gli infortuni, un disastro, ragazzi. Un disastro. Perché comunque c'è il problema di Pogba, c'è praticamente la ricaduta di Pogba, c'è la ricaduta ora anche di Lukaku e insomma
Spinazzola per la Roma
che sta diventando
Spinazzola per la Roma, certo, si è fatto
esatto,
male,
cioè, sta diventando un'ecatombe, cioè, ho letto
pubalgia Vlahovic,
gli indisponibili che ha la Juve, Vlahovic soffre di pubalgia, quindi lui c'ha un problema ancora diverso, però ho letto la lista degli indisponibili della Juve, è una squadra
sì beh, molti sono infortuni muscolari,
molti
sono infortuni muscolari, però gli arbitri li salviamo.
Ormai vi siete abituati?
No,
Paolo.
Non li salviamo. Allora, io penso che Abisso ieri sera sia stato salvato dal fatto che il Torino ha comunque vinto meritatamente la sua partita. Cioè, se il Milan ieri avesse rimontato e magari vinto 3-2 dopo che era stato concesso quel gol, che mi pare assolutamente irregolare, perché è vero che Milinkovic e Savic esce male, però la spinta di Messias su Buongiorno è assolutamente evidente, allora probabilmente ci sarebbero state più polemiche. Il fatto che comunque quell'errore grave marchiano di un arbitro che, diciamolo chiaramente, non è né al primo e non sarà nemmeno all'ultimo errore clamoroso della sua poco gloriosa carriera, ha fatto sì che la polemica un pochino si silenziasse. È altrettanto grave l'errore di Manganiello nella partita della Lazio, perché detto che la Salernitana ha vinto con pieno merito, ha fatto un secondo tempo fantastico,
però
quella ammonizione a Milinkovic e Savic è assurda. Detto questo, io sono dell'idea che una grande squadra non si debba fare innervosire come invece è successo alla Lazio. La Lazio perde la testa in quel momento, ma tu devi capire che comunque sei in una partita, stai giocando una partita importante, non facile, con la Salernitana che ti ha raggiunto sull'1-1, ma c'è ancora uno scorcio importante di partita, c'è ancora tutto il tempo di vincere quella partita, e allora bisogna pensare a vincere quella partita, non a uno che sarà assente per squalifica la partita successiva.
D'accordissimo.
Posso aggiungere una cosa sugli arbitri? Allora, abbiamo discusso tante volte sul VAR, sulla sua applicazione, sul protocollo e così via. Io, parlando più volte con arbitri ed ex arbitri, mi sono convinto di una cosa, anche perché me l'hanno detta loro, non è una convinzione mia, poi in definitiva, che gli arbitri tendono a non arbitrare più, tendono ad affidarsi di più al VAR e così non sono concentrati sull'episodio. E quando l'arbitro non è concentrato sull'episodio, se lo fa scappare, lo giudica male ed è costretto a ricorrere al VAR, ha già commesso un errore, perché secondo me l'arbitro ha comunque, tranne in casi evidenti in cui c'è un fallo di mano che l'arbitro non può vedere, che è impallato per carità in area e quindi c'è un rigore dato dal VAR, ma quello è un altro discorso. Ma la sensazione è che complessivamente gli arbitri siano deresponsabilizzati dall'arrivo del VAR e tendono ad arbitrare sempre meno, e questo secondo me è un grave errore.
Però Daniele
usciamo dall'equivoco, cioè uno come Abisso è scarso, VAR o non VAR, perché appunto magari in campo ti perdi qualcosa, devi avere anche l'umiltà di farti aiutare da chi è davanti al monitor. Ma Abisso lo stesso di un Fiorentina Inter,
ve lo ricordate quando lo chiamarono al VAR? Esatto, al 110° minuto,
esatto, bravissimo, con lui diede un rigore per quello che dal campo poteva sembrare un fallo di mano, lo richiamano al VAR per dirgli guarda che non è mano, è petto, lui guarda l'immagine e conferma il rigore,
petto netto, come disse Spalletti poi, non so se ricordate, a Sky si era arrabbiato.
Mi permetto di dire, Paolo, che pure Manganiello non è il top degli arbitri, insomma.
Ma certo, esatto, il problema quindi alla fine gira e rigira
che
non ci sono al momento Agnolin, Collina e Rizzoli, non ci sono. Andiamo in giro con Abisso e Manganiello,
anche Braschi,
nemmeno Braschi, certo. E tanti altri anche.
Bonanni,
però,
che dici?
Però Paolo,
prego.
Io sono perfettamente d'accordo sulla tua analisi, perché è perfetta, proprio, cioè, è giusta, cioè, non c'è niente da ridire. Ma il problema è come quando si parla del settore giovanile, no? Che non si portano primi i giovani in Serie A, in prima squadra, perché comunque nel settore giovanile non investi, o quantomeno non hai dei buoni scout, non hai dei bravi allenatori che li fanno crescere. Qui ora noi stiamo pagando gli errori della gestione precedente, secondo me, però. Ma io non voglio difendere Gianluca Rocchi, ci mancherebbe altro, però se il livello degli arbitri è talmente sceso in questa maniera è perché non c'è stato un ricambio generazionale all'altezza. Cioè abbiamo fatto male negli ultimi anni, perché poi gli arbitri, sapete meglio di me, non è che uno arbitra a 18 anni in Serie A, cioè arriva a 30, quindi comunque sia c'è un periodo di tempo, e quanto dovremo aspettare ancora per avere arbitri di qualità? Secondo me bisogna interrogarsi anche su questo.
A questo pure Bonanni.
Ma allora, sul discorso arbitri, io mi collego a quello che sta dicendo Nicolò. Io sto allenando gli allievi, sono under 16, e purtroppo mi ritrovo degli arbitri anche di età più piccola rispetto alla partita che si va ad arbitrare, ed è difficoltoso perché sono da soli, spesso e volentieri, anche se vengono ad arbitrare partite non di cartello, ma sono condizionati tantissimo sia da quello che viene detto fuori, ma soprattutto da quello che viene detto dentro. Non avendo i collaboratori, non gli si può neanche dire ai ragazzi che tu stai allenando di lasciare l'avversario e di provare a fare un fuorigioco, perché tanto non viene fischiato. C'è un discorso dietro molto difficoltoso, si fa fatica a giudicare in questo momento degli arbitri che vengono ad arbitrare le partite nei settori giovanili, ed è molto difficile anche arrivare a fare l'arbitro. Non ti dico che ragazzi, persone di 42, 43, 45 anni che avevano smesso di fare l'arbitro sono stati richiamati per arbitrare nei settori giovanili, perché non ci sono più arbitri, perché
hai ragione,
è questo, non ci sono più arbitri, quindi la situazione arbitri è molto più complessa. Detto ciò, ti posso dire che il flop più che alla Lazio, mi dispiace, ma lo do a Sarri per la gestione Milinkovic. Se tu hai deciso di non farlo giocare, non lo devi far giocare, perché anche se tu lo metti dentro 20 minuti e hai il pericolo che facendolo giocare dall'inizio può prendere il giallo, lo può prendere anche a 20 minuti dalla fine il giallo. Certo, quindi certo.
Farlo giocare dall'inizio, tutta la partita. Farlo giocare dall'inizio e poi come va, insomma, se tanto lo deve prendere, lo prende, cioè, anche se gioca, no, ma poi entra anche in una situazione un po' complicata della partita. Sono d'accordo con te. Sentite, però, faccio un altro giro, riparto da Paolo perché ha toccato il Milan, e ci chiediamo e chiedono anche gli ascoltatori, Paolo, riparto da te, se questo è un incidente di percorso oppure è un segnale, perché qualcuno dite guardate che ci sono state anche altre partite dove il Milan ha faticato, Empoli, Verona, eccetera. È un segnale, come va interpretato? C'è anche un approfondimento nel nostro sito che viaggia su questo tipo di situazione, no?
Parlano proprio infatti di Pioli che ha tirato le orecchie a Leao, Leao irriconoscibile ieri, ma anche dal fatto che Pioli poi l'abbia tolto sul 2-0, come fai a rimontare senza Leao in campo, e hanno notato, non so se siete d'accordo, poca cattiveria in zona gol, che è un fatto abbastanza inusuale per il Milan di Pioli, così come a Reggio Emilia nell'articolo che abbiamo scritto. Dai, non è arrivato
un giro sul Milan. Parto da Paolo perché ha toccato subito sui suoi flop.
Ma sì, io penso che il problema sia appunto nell'atteggiamento di un giocatore che può essere decisivo come Leao, che però deve capire che serve sempre l'impegno al 100%. Se tu vai in campo svagato e svogliato, hai due occasioni nei primi 5 minuti e non prendi la porta, anzi ci vai proprio molto lontano. Io credo che Pioli abbia ancora tutto il tempo per rimettere in carreggiata la squadra. Credo che quella di ieri sera possa essere una sconfitta salutare da questo punto di vista, perché manda un messaggio molto chiaro al gruppo: ragazzi, non bisogna imborghesirsi e bisogna mantenere l'atteggiamento che l'anno scorso ha portato allo scudetto. Ha ragione chi sottolinea che in queste ultime settimane già qualche avvisaglia c'era stata: la vittoria a Empoli nel recupero, il successo col Verona tutto sommato non meritato, però sai, finché vinci alla fine tiri il sospiro di sollievo e va avanti così. Lo schiaffo preso dal Torino forse può fare bene al Milan.
Può fare bene a Mina. Paolo, ti devo lasciare perché è 22, giusto? Sono stato preciso.
Devo andare in onda alle 14:30.
Sono preciso, però sono stato preciso. Mi dai merito che sono stato.
Bravissimo.
Tempisticamente
grazie.
Perfetto. Grazie a Paolo Pacchioni. Un saluto a Paolo Pacchioni RTL. Continuiamo il giro con Niccolò Ceccarini, Milan.
No, ma io sono d'accordo. Poi, insomma, ora qualcuno comincia a ritirar fuori anche il discorso della campagna acquisti. Però avete visto, ci sono alcuni giocatori, e Dest, e Tio, e qualcun altro, e Adli, e poi De Ketelaer, ci hanno investito tanto, non sta rendendo. Cioè, è chiaro che quando perdi una partita o comunque trovi il primo vero momento di difficoltà della stagione, viene fuori tutto quello che naturalmente uno può pensare, no? Ma allora questa squadra è stata costruita bene, allora Origi segna poco, sempre con problemi fisici, questa è una squadra tra virgolette davanti anziana, vecchia, perché comunque ha giocatori, a parte vabbè Origi, penso diciamo a Ibrahimovic, penso a Giroud, ma è il caso di rinnovare il contratto. Cioè, oggi quando il Milan incappa in una sconfitta, io sono per l'incidente di percorso.
L'incidente di percorso,
io sono per l'idea dell'incidente di percorso. ma con, voglio dire, segnalazione diciamo di pericolo incombente, cioè nel senso è un incidente di percorso che però ti deve tenere le antenne dritte, come dire guarda che ricaderci è un attimo e quindi deve servire un po' la lezione. Però io ribadisco, per me il Milan, al di là della sconfitta, resta una squadra in lotta per lo scudetto. Non vorrei, aggiungo l'ultima considerazione, che magari non dentro Pioli ma in qualcuno della squadra l'effetto Salisburgo abbia un pochino forse influito, come dire la partita più importante è quella perché possiamo andare agli ottavi e come diceva
può essere una chiave di lettura
col Torino magari possiamo anche tra virgolette gestirla la situazione in maniera diversa, mentre col Salisburgo dobbiamo proprio fare, non lo so, questa non è una lettura, è un,
vabbè, dire, può
un
essere
tentativo
però,
magari di spiegazione inconscia qualcuno della squadra potrebbe essere scattato.
Un dato: 50% di clean sheet lo scorso anno, quest'anno 25%. Siamo alla metà, in un quarto delle partite. Il Milan non ha preso gol lo scorso anno, metà delle gare invece furono senza reti subite. Incide l'assenza di Maignan. E secondo voi quanto nella difesa?
Fai finire un giro possono aggiungere. No, c'è Garbo e Bonanni.
Vi chiedo scusa.
No, ma possono aggiungere a quello che dice.
Quando noi parliamo del Milan, tante volte ci dimentichiamo che il Milan è stato capace di andare spesso oltre i propri limiti. L'anno scorso ha vinto un campionato pur senza essere la squadra più forte. L'ha vinto perché è stato bravo Pioli a gestire le situazioni difficili, i tanti infortunati che ha avuto la squadra e tutte queste situazioni complicate. Quindi, quando cade, come è successo ieri, in una partita che può anche succedere di sbagliare, ci meravigliamo. Ma non dobbiamo dimenticare che comunque il Milan non ha mai sostituito adeguatamente Kessié, non ha mai trovato un centravanti capace di segnare 20 gol in una stagione. E Giroud ha 35 anni, Origi non è mai stato un bomber e quindi a questo punto di vista il suo acquisto è stato una buona idea, ma insomma non ha cambiato nulla sostanzialmente dal punto di vista del reparto offensivo del Milan. Quindi tutti questi problemi alla fine rischiano di uscire. Detto questo, anch'io penso che il Milan resti comunque in corsa per lo scudetto, ma con i limiti che abbiamo detto, secondo me rimangono.
Certo. Massimo Bonanni.
Ma ha sbagliato una partita in un anno e mezzo, io non mi va di mettere la croce sopra troppo all'allenatore, alla squadra. Credo che il Milan nell'ultimo anno abbia dimostrato di essere super competitiva in Italia e sicuramente, ripeto, giocare contro il Torino non è semplice. Probabilmente ieri l'approccio è stato un approccio non positivissimo da parte di qualcuno, di Leao in primis, perché non dimentichiamoci che i primi 7-8 minuti il Milan ha avuto due occasioni proprio con Leao che se le mette dentro 2-0 la partita è finita. Quindi è mancata nei singoli, però io sono convinto che è un incidente di percorso. Se dovesse ricapitare fino a Natale di perdere ancora, già si può iniziare magari a fare un punto della situazione diversa, ma io credo che il Milan da qui alla fine non sbagli più.
Io però questa, diciamo, considerazione che ha tirato fuori Alessandro Sticozzi su Maignan, credo che l'assenza di Maignan abbia un peso notevole, non soltanto perché è il portiere forte, ma proprio anche per il carisma che ha lui, no? Per la sua presenza proprio in campo. Non so se siete d'accordo, ditemi solo un sì o no, perché voglio chiedervi una cosa sulla Juve. Nick, sei d'accordo?
Sì, io perfettamente d'accordo, perché io non ho mai visto vincere una squadra senza leader.
E lui è un leader, lui proprio ha veramente questa presenza forte. Bonanni?
Sì, è un'assenza pesantissima, quindi sicuramente sì.
Garbo, anche tu sei d'accordo?
Sì, assolutamente. Maignan è il miglior portiere del campionato, la sua assenza si fa sentire chiaramente, non solo per la presenza in porta, ma proprio per la sua leadership in campo, con i compagni, con la difesa e così via.
Se sentite sulla Juve, voglio fare un giro, questa Juve che con i giovani, non so, c'è un'aria, ha dato almeno un'aria diversa quando sono entrati Fagioli e poi Miretti che ha fatto la partita. È vero che Fagioli è entrato perché si è fatto male McKennie,
lista.
È sembrata una cosa proprio Nick, però e qui potrebbe esserci cioè sottolineare il lavoro dei giovani, quindi Fagioli che fa bellissimo gol, entra, cambia un po' anche, però ti viene anche da chiedere ma come mai questi non potevano venire fuori un po' prima, non lo so.
Sì, il dubbio ce l'ho anch'io. Cioè, il famoso dubbio, c'è il gioco, no? Obbligo, verità, qui c'è da dire necessità o volontà. Ecco, cioè, voglio dire, ecco, quindi c'è da capire se effettivamente questo è perché l'allenatore
in questo momento qui, al di là anche, voglio dire, delle assenze, ci crede così tanto, oppure se effettivamente, diciamo, è stata proprio una necessità totale che gli ha permesso anche di far giocare questi ragazzi, che senza una situazione di emergenza probabilmente avrebbero avuto meno spazio. Io non lo so dove sia la verità. È evidente che chiaramente Allegri è un ottimo allenatore, rimane un ottimo allenatore nonostante i risultati che in questo momento non stanno andando benissimo, soprattutto per quanto riguarda anche la Champions League, e quindi insomma, il giocatore lo vede se è bravo o meno. Sul fatto che questi lanci di giocatori, no, questo, anche Ealing Junior, tutto sommato è entrato benissimo, anche lui ho visto 20 giorni di stop anche per lui per il problema alla caviglia, cioè se tutti questi giocatori che sono stati inseriti all'interno, voglio dire, della prima squadra e che hanno avuto un po' di spazio siano proprio, diciamo, perché ci si crede fino in fondo, oppure perché siamo un po', come dire, a raschiare il fondo del barile e quindi bisogna aggrapparsi anche a loro.
Bonanni?
Assoluta necessità, non volontà, perché se tutti quanti i giocatori fossero a disposizione non penso che in questo momento lui, il mister, insomma, Allegri avrebbe fatto giocare i ragazzi giovani, no. Ma anche perché lo ha sempre detto, insomma, che un ragazzo secondo lui deve andare a fare esperienza nell'Under 23, ha una mentalità sua, non condivisa da me, ma insomma è un suo pensiero, ma può essere anche un pensiero di molti, però io penso, insomma, che se un ragazzo è valido è giusto lanciarlo, è giusto farlo giocare. Io mi ricordo all'inizio quando si parlava tanto di Miretti, e io ho detto, io non so poi quanto Miretti possa giocare nel momento in cui ritornino tutti quanti, anche perché l'allenatore comunque è lui, la sua idea è quella, la Juventus deve ritornare ad essere la Juventus e Allegri ha bisogno di giocatori pronti, fatti,
sì. Quindi, insomma, siamo sempre lì, dai.
In questo momento è una fortissima necessità.
Garbo?
Ma sapete come la penso sui giovani, secondo me bisogna dare ai giovani la possibilità di dimostrare quello che valgono, bisogna dare loro anche la possibilità di sbagliare. Credo che, come ha detto giustamente Massimo, Allegri sia stato costretto dalle circostanze a metterli in campo, ma non li avrebbe mai messi in campo se non ci fossero state delle assenze importanti. Questo in un certo senso è un atto d'accusa nei confronti di Allegri, perché avere dei giovani di questa qualità e non farli giocare se non perché non hai altri giocatori da mettere in campo, secondo me è qualcosa che non va bene.
Qualcosa che...
E li fa crescere soprattutto il fatto di essere usati soltanto in caso di necessità, nel senso, non si rischia con Fagioli, lo chiedevamo prima agli ascoltatori, qualcuno ha risposto un nuovo caso Miretti, quindi di vederlo come l'uomo della provvidenza e poi di perderlo di nuovo nei meandri della rosa, iniziando da a questo punto il giro di nuovo, sì, dalla direttore Ceccarini,
e poi lo salutiamo Nick.
No, ho perso la domanda, perdonami.
Sì, si rischia un nuovo caso Miretti, quindi un nuovo giovane usato soltanto per necessità e poi casomai di nuovo perso nei meandri della rosa.
No, allora io questo non lo so, ragazzi, anche qui il problema non è il caso Miretti oppure no. Io credo che questo ragazzo abbia dei numeri, però anche lì, cioè, se non si capisce qual è la strategia della società, cioè, perché io poi ho capito che la Juventus vorrebbe ringiovanire il tutto, ma se vuoi ringiovanire e metterci anche qualità, perché non partire anche da questi giovani? Non è chiara la filosofia, quindi cioè, poi rifinisce nei meandri, perché poi vediamo, perché la Juve c'ha fuori mezzo centrocampo, McKennie fuori,
no, adesso giocherà fuori, per forza, penso.
Quindi voglio dire, Miretti, cioè, voglio dire, non sparisce almeno fino al 13 di novembre. Se poi da gennaio torna tutti gli altri e sparisce, allora vuol dire che qui le idee non sono chiare. Cioè, qual è la strategia di crescita della Juve? Questo è un po' il discorso.
Nick, ti saluto. Siamo arrivati anche te alla deadline. Un abbraccio, a presto. Buona settimana, Nick. Un abbraccio a Niccolò Ceccarini. Chiudo con Garbo e poi Bonanni. Ci fermiamo un attimo. Garbo.
Sì, ma non c'è dubbio quello che ho detto prima, cioè, i giovani se sono bravi devi farli giocare, insomma, all'estero giocano titolari in Champions, giocano titolare in Premier League, in Liga, in Bundesliga e così via. Da noi non c'è questa cultura, il problema è culturale, per cui si aspetta di essere alle strette, di avere l'acqua alla gola per impiegare i giovani quando non hai altre soluzioni, e questo è l'errore più grave che puoi commettere, perché poi al minimo errore li condanni e li metti fuori.
Sì, che poi ad esempio se, e vado da Bonanni, dovessero giocare contro l'Inter la prossima di campionato, perché comunque ce n'hai parecchi fuori, e dovesse andar male, non è che poi dà colpa ai giovani.
Esatto, cioè, si è pure messo in una situazione
hanno
complicata.
Hanno bisogno anche di fare queste partite. E purtroppo sei in una situazione di emergenza, è chiaro che qualcuno beh, se c'hai Paredes, se c'hai quello, Tizio, Caio e Sempronio. E comunque bisogna dargli delle possibilità, no Massimo? A chiudere proprio questa cosa. Credo che poi alla fine...
Sì, bisogna assolutamente dare fiducia ai giovani, ma... È un percorso che va fatto, ma bisogna partire dall'alto. La Juventus ha una primavera molto importante, che quest'anno è prima in classifica insieme alla Roma. Ha un Under 23 che sta facendo buone cose, sta facendo discretamente bene. E la Juventus, se veramente vuole cambiare, il prossimo anno deve puntare su un allenatore e provare a dare una sterzata importante sotto il punto di vista anagrafico, come ha fatto il Milan, come ha fatto la Juventus.
Sì, sì. Deve ringiovanire, è vecchia, si deve svecchiare, ragazzi. Si deve svecchiare.
Assolutamente sì, devi dare una sterzata. E per quanto riguarda da qui alla fine, prima del mondiale, non mi meraviglierei di vedere Danilo in mezzo al campo.
Ci potrebbe stare, ci potrebbe stare come vista la situazione, anche se invece mi piacerebbe vedere Fagioli. Mi fermo, break, torniamo subito, rimanete un attimo tutte e due, vi posso trattenere un attimo? Rimanete perché apriamo un attimo le dirette con gli ascoltatori, a tra poco.